Buongiorno, buongiorno, buon venerdì in compagnia di Claudia Demirkan e la consulenza. Oggi impariamo a conoscere meglio i nostri cani, chiedendoci se, a seconda della razza, cambia il loro carattere. Quanto influisce il DNA e quanto l'ambiente, l'educazione, sull'indole e sul comportamento del cane? Spesso si sceglie un cane basandosi su criteri come la taglia e l'estetica e magari si tralascia di raccogliere informazioni sulla storia che si porta dietro e dentro un cane, oppure ci si affida troppo ai racconti sul suo lignaggio, diciamo. Ogni cane ha la sua esperienza e il suo carattere, ma ogni razza ha anche i suoi istinti da soddisfare. E oggi ne parliamo con la veterinaria comportamentale Petra Santini. Buongiorno Petra.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, ben trovata. Conoscere le caratteristiche del cane, Petra, con cui abbiamo a che fare, aiuta non solo a relazionarci meglio con lui, ma anche ad averne cura al meglio e a mantenerlo in salute, ovviamente.
Certo, ogni razza di cane calcoliamo che è stata allevata, selezionata per diverse centinaia d'anni in parte per una determinata attività, e questi cani sono felici se possono svolgere questa attività, per cui devo in qualche modo assecondarli. Pensiamo a un husky, cane da slitta nel suo paese d'origine. Correre 30 chilometri per lui è il minimo per partire, e se io gli faccio fare solo il giro delle case non potrà essere veramente
soddisfatto. Non sto assecondando la sua
natura. Esatto.
Allora, tra poco approfondiamo. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 0808 per le telefonate. Tra poco. Rispetto ai gatti, i cani hanno perso maggiormente il loro istinto, ma mantengono un comportamento che ha delle basi biologiche che si continuano a tramandare. E alcune ricerche sostengono che non è necessariamente una questione di razza, ma un insieme di fattori di cui oggi parliamo con Petra Santini, veterinaria comportamentale. Allora, Petra, poi diremo anche di alcuni studi, ma come prima domanda, il carattere dei cani cambia in base alla razza?
Allora, in base alla razza cambia, certo, perché ogni razza è nata per una certa esigenza dell'uomo, sono stati selezionati gli individui migliori, e quindi in base alla razza sicuramente cambia, però anche in base alle esperienze che il singolo esemplare fa soprattutto nella prima fase, prima dell'adolescenza, dove in un certo senso, in base alle sue esperienze, il cane stabilisce qual è il suo mondo normale.
Quindi la razza poi determina sicuramente una certa estetica, no, del cane, un certo aspetto, ma per quanto riguarda il comportamento, appunto, le ultime ricerche ci dicono che è anche un po' una questione di fortuna, tra virgolette, e che dipende anche dall'ambiente e dall'educazione. Quindi è un insieme di cose che determina il carattere e il comportamento del cane: ambiente, educazione. Poi il cane magari ha una sua personalità indipendentemente da tutto questo?
Certo, possiamo constatare che all'interno di una stessa cucciolata, quindi stesso padre e stessa madre, ci sono dei cuccioli che già fin dalla nascita sono più spavaldi, altri che sono più timidi, lasciano andare avanti gli altri, e a seconda di come interviene l'allevatore in questa fase si può ovviare ai problemi oppure portarseli avanti per, certo, il resto della vita del cane.
Lo dicevi prima, gli esseri umani hanno modellato l'aspetto e il comportamento dei cani da quando i domestici si sono evoluti dai lupi, tra i 20 e i 10.000 anni fa. E un paio di studi, appunto, pubblicati l'anno scorso su riviste scientifiche, che hanno esaminato comportamento e caratteristiche genetiche di migliaia di cani dicono che, a differenza di quanto si è sempre pensato, le razze canine non influiscono sul comportamento dei singoli esemplari, appunto, almeno non quanto potremmo pensare. Gli studi hanno suscitato molto interesse tra gli esperti, che hanno comunque sottolineato la necessità di nuovi approfondimenti. Come spesso accade, forse non si arriverà a una conclusione certa, no? Quel che possiamo fare però è affidarci all'esperienza, in questo caso a quella di Petra Santini. E Petra, questi studi però dicono che l'influenza della razza sul comportamento si aggira solo attorno al 9-10%.
Ma
sei d'accordo?
Dipende un po' dalla situazione, ma un qualche piccolo dubbio mi viene. Porto magari un esempio.
Sì.
Ci sono dei cani che sono stati selezionati quello che si chiama le linee di lavoro, e questi sono spesso dei maniaci del lavoro. Sono dei cani che vorrebbero lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E se io non riesco a dare questo lavoro al mio cane, rischio che lui si inventa dei lavori giusto per poter lavorare,
certo.
Ma non sempre questi lavori sono creativi per me. Potrebbe essere smontare il divano.
A favore di questi studi che dicevo, no? che abbiamo citato poco fa, gioca il fatto però che chiunque abbia posseduto più cani della stessa razza, perché succede che un padrone ami quella tipologia e prenda sempre quella razza lì. Chiunque appunto abbia posseduto più cani della stessa razza dice che non ce n'era uno con una personalità uguale all'altra.
Questo lo posso sottoscrivere in pieno, sì.
E quindi la razza appunto gioca un ruolo, ma non così determinante.
SNI, nel senso che... Adesso mi viene in mente il primo che così, anche per esperienza propria, il Golden Retriever, sì. Un cane da riporto. Quindi è già insito nella razza che questo cane salterà in acqua a ogni stagione con ogni temperatura.
Perché quello è stato selezionato.
È stato selezionato per quello.
Certo. Quindi diciamo che, come per gli esseri umani, no, la genetica può condizionare in parte il carattere, ma la differenza però è anche dettata dall'educazione che gli diamo. In fondo possiamo dire che il nostro cane in qualche modo ci somiglia.
Il nostro cane dipende un po' come noi entriamo in relazione con lui o lei. Potrà esserci un rapporto più costruttivo, più positivo, oppure meno. E questo però dobbiamo sempre renderci conto al momento di prendere un qualsiasi animale con noi, è che ce lo porteremo avanti per parecchi anni.
Certo.
E quindi una buona relazione, secondo me, è vitale.
E però, appunto, se ho capito bene, possiamo dire che la razza ci dice qualcosa sull'istinto del cane, no? Sulla sua natura e sulla necessità che ha, appunto, di soddisfare certe esigenze. Questo non
sì.
ci piove. Nel mondo Petra si dice ci siano circa 350 razze di cani conosciute, e ognuna è però una storia a sé, come razza ma anche come individuo, infine, no? Con questa consapevolezza alla fine possiamo passare in rassegna qualche razza e capire quale si adatta, no? Alla nostra quotidianità. Ad esempio, prima facevi qualche esempio, non so, però se sono una persona sedentaria, che cane mi si potrebbe...
Lasciamo da parte a questo momento il border collie,
ecco.
È il più assurdo che mi viene in mente per una persona piuttosto sedentaria. Ci sono razze tipo il Basset Hound, se vogliamo andare sul più grande, il San Bernardo, che hanno bisogno sì di muoversi, di essere occupati, però ci si può occupare anche senza percorrere necessariamente migliaia di chilometri, ci si può occupare anche con attività di naso, con dei giochi, e quindi una persona piuttosto sedentaria dovrebbe scegliere un cane che non ha visibilmente non ha questa esigenza di percorrere chilometri e chilometri.
Intanto dal pubblico arrivano tanti messaggi e immagini di cani stupendi. Un messaggio che dice: il Bolonca è adatto per una persona sola che vive in appartamento? Io non so neanche che razza è il Bolonca.
Allora è una razza di provenienza dell'est Europa. Bisogna sempre rendersi conto di una situazione, cioè ecco la situazione, persona sola che vive in appartamento, cercherei una razza non troppo esigente, un cane
sì.
Non troppo esigente a livello di movimento, però darei maggior peso ancora al costruire una rete. Perché io l'ho vissuto quello che succede quando di colpo rimani da solo sì. E hai un cane da gestire mattina, mezzogiorno e sera e magari un lavoro e tutto questo quant'altro. Quindi costruire una rete di amici, persone, magari altri proprietari di cani dove ci si può dare una mano a vicenda, secondo me è importantissimo in questa situazione.
C'è Barbara che ha una domanda non tanto sulle razze in sé, ma sul comportamento del suo cane. Dice: abbiamo un bovaro del Bernese di 8 anni, maschio, non castrato. Abbiamo un giardino, ma esce 3 volte al giorno, va nel fiume, si diverte e gioca con animali e umani senza nessun problema. Quando è a casa diventa territoriale e non possiamo tenerlo con noi se abbiamo ospiti, perché con le figure maschili diventa aggressivo. Come possiamo fare? Chiede Barbara.
Allora, non ricordo esattamente l'età del cane.
8 anni.
8 anni. Penso che a 8 anni questo esemplare ha allenato tutti i suoi comportamenti. Possiamo, da un lato, sì, dare un po' un colpetto di qua e di là per assestare, però di base il suo comportamento è già fissato ed è stato allenato. Io proporrei una zona di calma che può essere o un trasportino, che però non dobbiamo vederlo come castigo, deve essere un posto positivo. Magari ogni tanto ci buttiamo anche dentro qualche crocchetta per renderlo ancora più positivo. E poi al momento dell'arrivo degli ospiti, il cane rimane lì dentro. Potrebbe anche essere una camera.
Certo, buon consiglio.
Però il trasportino può stare lì, nello stesso locale, è meno esclude meno.
Certo. Poi c'è un ascoltatore che manda l'immagine di 2 cagnoloni bellissimi e dice: stessa razza da anni, a proposito di quello che dicevamo prima, ma ognuno ha le sue particolarità. Eh sì, ogni esemplare ha la sua storia, il suo vissuto e il suo carattere. Poi Aurora dice: abbiamo intenzione di prendere un cane Golden Retriever, che carattere ha? Ha bisogno di correre molto o è abbastanza tranquillo e dolce?
Allora, per essere dolci sono da diabete quasi. Quello sì, volendo prendere un cane direi andiamo a vedere bene da dove viene, come è strutturato l'allevamento, fanno qualcosa con i cuccioli oppure no? Nel senso di abituarli già a diverse situazioni. E poi non dimenticate una cosa: se prendete un cucciolo, ricordatevi che è come un bebè. E anche il bebè prima o poi va in adolescenza . E questo succede anche ai cani. E purtroppo, cioè, spesso trovo gente che non è preparata a questo momento dove ma aspetta, ma prima faceva tutto quello che volevo e adesso si ribella. È normale, è così.
Nicola chiede: il pastore cecoslovacco è un cane difficile?
Allora, per difficile è tutto un concetto relativo. Non è il cane più semplice di questo mondo, È un cane anche un po' indipendente che ha un'adolescenza piuttosto prolungata, e però di per sé è un cane molto attento. E in questo dobbiamo essere più attenti noi proprietari che il cane. Non può essere che il cane sa già che nel sentiero là sopra c'è qualcuno che passa, che sta telefonando e io non mi sono neanche accorta che c'è una persona.
Certo. Ancora dal pubblico, abbiamo preso un paio di anni fa un barbone perché ci sembrava adatto alla nostra famiglia. Ci avevano detto che è un cane intelligente, allegro, di compagnia e adatto ai bambini. Gli vogliamo un gran bene, ma onestamente fa un po' come gli pare, non ubbidisce molto, non è come ce l'avevano descritto. Ecco, questo si lega molto al discorso che stiamo
Allora,
facendo
tutta
oggi,
la
no?
famiglia Barboni, Barboncini, Barboncini Nani sono dei cani che tendenzialmente riescono ad addestrare molto bene i loro padroni.
Fantastico. E poi comunque c'è da dire che quando si prende un cucciolo dagli allevatori, ad esempio, perché in questo caso immagino sia andata così, capita che ti dicano che il cane sarà così e così in base al lignaggio, ai suoi genitori, al pedigree, ma non può esserci garanzia
No, non
comunque, no?
può esserci garanzia, anzi, se andiamo a leggere dei libri sulle singole razze, in quasi tutti questi libri c'è scritto che è un cane adatto alle famiglie e di per sé non è per niente una garanzia. Anzi, io direi cane bambino, l'avevamo già citato
Sì.
una volta, si può ordinare un opuscolo all'ufficio federale di sicurezza alimentare e veterinaria, quindi USAV, la sigla, e questo opuscolo si intitola Vieni Birillo e si occupa proprio del come comportarsi cane bambino. Esiste anche un altro opuscolo, sempre sullo stesso posto, sempre gratuito, che si intitola Desideri un cane? Occhio all'acquisto. Cioè, in questo opuscolo sono elencati un po' i punti a cui bisogna fare attenzione nel momento di rivolgersi o di rispondere a un'inserzione o qualcosa del genere. Non può essere che un cane che proviene dall'Italia abbia un certificato di vaccinazione in alfabeto cirillico.
C'è
Cioè,
qualcosa che
c'è
non
qualcosa che non
quadra,
va.
certo. Kate dice: ho un incrocio border molto paurosa quando siamo fuori casa. Fino a un mese fa conviveva con un altro cane femmina a cui si appoggiava molto. È consigliabile lasciarla un po' sola o meglio prendere un compagno o una compagna, magari adulto oppure cucciolo?
Allora, se già è un po' peccato perché è stato forse perso l'attimo sfuggente, quando ci si accorge che un cane si appoggia tanto all'altro cane nella stessa economia domestica, vale la pena intraprendere delle piccole attività con solo uno dei cani, di modo da stimolare l'indipendenza anche di quel cane che si appoggia. Io direi. Forse non è il momento di prendere un altro cane, ma piuttosto cercare di portare questo cane pauroso in situazioni leggermente un po' che fanno paura e aspettare però che sia lui o lei stessa a riuscire a calmarsi, a rendersi conto, ah, ma boh, in fondo non è poi così terribile, no? Con questo si può togliere, migliorare, diciamolo così, migliorare tante paure.
Petra, arrivano tante domande, tra l'altro corredate anche da immagini di cani bellissimi. Vilma ci manda la foto del suo che è stupendo, ma anche Matteo chiede: i cani non di razza hanno particolarità loro? Appunto, i meticci, insomma, le razze miste, per loro come funziona? Quando.
Allora, per loro funziona un po', è un po' l'indovinello. Chi ci sarà stato per far nascere un esemplare così? E calcoliamo che nella genetica è così, le caratteristiche poi del singolo cane vengono dalle due razze che hanno partecipato.
Ecco, quindi bisogna in teoria sapere chi erano i genitori.
Un po' si può dedurre dall'aspetto. Si può cercare di indovinare, non c'è la certezza, però.
Certo, e continuano gli ascoltatori, anche Alvaro manda la foto dei cani, ognuno descrive il proprio con il suo carattere, un amore, cerca coccole e siete veramente carini, e i vostri cani anche. E poi un altro messaggio, adoro gli Airedale Terrier, ho sempre desiderato averne uno e ora con mio marito ci stiamo pensando. Cosa non dobbiamo tralasciare di valutare se prendiamo questo cane? Airedale Terrier.
Sì, ma come per tutti i cani direi di prendere contatto per tempo con l'allevamento, perché qui stiamo parlando di un allevamento di una razza. Guarderei come seconda cosa che quell'allevamento abbia veramente solo quella razza e non mille, ecco, o al massimo due, tre però razze un po' imparentate. Dove ci sono troppe razze in vendita diffiderei. Guarderei se possibile i genitori. La prima volta che vado a vedere il cucciolo io voglio vedere la mamma insieme ai cuccioli, perché purtroppo da parte degli allevatori a volte c'è la tendenza di tirarla via già subito, però rendiamoci conto, è come fare una classe di asilo e togliere la maestra. La mamma insegna tantissime cose ai suoi cuccioli, sia per le interazioni tra di loro e così, e quindi se non c'è la femmina la prima volta che vado, io penso che direi no.
Vilma, con tanto di foto stupenda, dice: ho sempre avuto meticci con carattere differente fra loro. Il migliore, dice Vilma, è un mix maremmano golden retriever che ha ambedue caratteri, affettuoso all'estremo, molto equilibrato ma anche molto attento e in protezione verso gli animali e le persone a cui è legato. Maremmano golden retriever.
Questa attenzione viene proprio dal maremmano, che è diciamo un po' il classico cane da protezione del gregge.
Sì.
Questi sono cani che vivono con il gregge di pecore o capre, diciamo, e però sono sempre lì con i loro protetti, e quando percepiscono il sopravvenire di un pericolo difendono anche.
Sono protettivi, insomma, sono
molto
la protezione
protettivi.
Del gregge, quindi.
Anni fa ho visto un maremmano bravissimo a parte, ma non voleva allontanarsi dalla casa per non lasciare la casa incustodita. E quindi i padroni che avevano preso il cane per fare delle belle gite in montagna si sono trovati un po' spiazzati.
Certo. Dicevamo, Petra, che troppo spesso però la scelta di che cane prendere si basa banalmente, lo diciamo, sulle caratteristiche estetiche e sulla taglia, no? Ho uno spazio tot, prendo un cane grande tot.
O ho forza tot e prendo un cane tot,
certo,
un po' meno, perché
anche.
È inutile che io a una certa età mi prendo un cane di 90 kg che se parte mi trascina dietro.
Sì, certo. Però appunto, e poi magari in base all'estetica, no? Quando basiamo la scelta su questo, si va su internet, si guardano queste bellissime immagini pucciose, direi, e si sceglie. È anche vero però che la selezione umana, quello che abbiamo fatto noi esseri umani su molte razze canine, ha agito allo stesso modo, no? In un certo senso. Le ha modificate spesso per questioni estetiche.
Che spesso abbiamo fatto anche
molti
danni
sì, infatti sì. Alla salute di alcuni cani.
Pensiamo per esempio al pastore tedesco, l'esempio classico, che fino a 100 anni fa era un cane piuttosto quadrato, rettangolare, diciamo, come come struttura, poi si è pensato: ah, che bello quando stanno bassi dietro, e così in questo modo ci siamo portati dentro un problema che si chiama displasia dell'anca e che causa veramente forti dolori già in età abbastanza giovane nel cane. Boh, si può operare, però ecco, potevamo evitarci di portarcelo dentro, ma ora che ci si è accorti era già troppo tardi.
Certo, ma in Svizzera in questo senso ci sono delle limitazioni, cani che non si possono più allevare o importare, insomma un'interruzione di queste sofferenze, perché poi di fatto questo è...
Allora, qualcosa c'è, qualcosa è in divenire, pensiamo per esempio a certe linee di Carlino, che sono dei cani di piccola taglia che in parte fanno già veramente fatica a respirare a riposo. Figuriamoci dopo una corsa.
Certo.
E lì si sta proprio un po' intervenendo, cercando di andare indietro verso un cane che non ha bisogno di un'operazione per poter respirare senza fatica.
A proposito di questo, è arrivato un messaggio che dice: vorremmo tanto prendere un bulldog francese, ma ha davvero una salute precaria? Chiedono. Ho sentito che ora ci sono bulldog selezionati col muso meno piatto per permettere loro di respirare meglio.
Ha sentito bene.
Ecco,
sì,
bene. Quindi però si può ancora decidere di prendere quelli col muso piatto, insomma non è...
Sì, se voglio vedere il mio cane praticamente far fatica a ogni respiro che fa, posso fare questa scelta, ma non è nel senso di voler bene all'animale.
Certo, poi ancora dal pubblico, intanto davvero le immagini che stanno mandando sono tantissime e sono tutti bellissimi i cani. Scrivono: è assurdo, anni fa vedevi solo Labrador perché c'era la pubblicità della carta igienica. Sì, è vero, me la ricordo. Poi i Dalmata perché era uscito il film La carica dei 101. Poi pieno di bulldog francesi, ogni periodo il suo cane, ma non dovrebbero esserci delle regole, dei limiti, soprattutto quando si tratta di cani cagionevoli? E questa della moda è una questione, insomma, addirittura online ho visto che si trovano delle classifiche delle razze di tendenza. Fa un po' rabbrividire questo.
Sì, anche perché se una razza è di tendenza vuol dire che chiunque si mette a allevare questa razza, sia con esemplari adatti alla riproduzione, quindi esemplari che non hanno paure, esemplari con poca aggressività e così, sia però con esemplari che non sono per niente adatti alla riproduzione. È quasi, ecco, la moda che poi fa venire i problemi.
Intanto c'è Gianfranco che ha bisogno di una risposta perché c'è in ballo una disputa, mi sembra di aver capito. Allora, manda la foto di Red, 6 anni, è un cane bellissimo, e dice: quando vado a spasso con la mia padrona, cioè sta parlando il cane, no?
Okay.
Il percorso è poco meno di 2 chilometri, invece con il padre della mia padrona mi porta a spasso percorrendo sia nel verde che in città o sui monti almeno dai 9.000 fino a oltre 14.000 passi. E poi lo criticano perché sostengono che esageri. Chi ha ragione? Quindi 2 chilometri bastano o arriviamo ai 14.000 passi?
Allora, potrei dare un consiglio alla padrona di se lei non ce la fa a percorrere 1.000 chilometri, di integrare in questi 2 chilometri però attività di ricerca, piuttosto che giochi di naso, piuttosto che di per sé non c'è un'unità di misura che vada bene o no. Red, non so che razza sia.
Ce l'ho sulla punta della lingua perché sono io a vedere le immagini, ma non è un quelli rossicci, color mattone, col pelo lungo, belli.
Pastore australiano?
No. Mannaggia, okay. Non mi viene il nome, io non sono un'esperta di cani. È un red, no, non mi viene.
Ecco, quello che bisognerebbe fare attenzione è di non esagerare con i cuccioli.
Ok.
Perché i cuccioli hanno le ossa e le articolazioni che non sono ancora pienamente formate e quindi lì bisognerebbe andarci un po' cauti con le lunghe distanze.
Davvero, grazie al pubblico e a tutte queste bellissime immagini, addirittura dei video di cani stupendi. Si sente l'affetto che le persone provano per i loro animali. Questo è fondamentale perché qualsiasi sia la razza del cane che scegliamo, cerchiamo di assecondare innanzitutto la sua natura e diamogli, Petra, un'educazione ferma ma mai violenta, questo va detto.
Mai, assolutamente. È vero che nell'adolescenza dobbiamo mantenere la calma ma mantenere anche la fermezza.
Polso, come con i figli.
Esatto.
Uguale.
Non umanizziamo ma è un po' la stessa cosa.
Certo, assolutamente. Grazie davvero Petra Santini, che risentiremo prossimamente prima della fine del mese per parlare ancora di animali. Grazie per essere stata con noi.
Buon pomeriggio.
Altrettanto, io vi auguro un ottimo weekend. Noi ci risentiamo lunedì 12:50 circa.